Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte da Emanuela Burgazzoli e da Gianpietro Gilardoni che ci assiste alla regia tecnica. Dopo 3 anni di lavori di ristrutturazione curata dall'architetto Piero Conconi, ha riaperto al pubblico il 13 dicembre Palazzo Reali, che è stata la storica sede del Museo Cantonale d'Arte dal 1987 fino al 2015, anno in cui è confluito nel Polo Culturale Lugano Arte e Cultura, diventando così una sede del MASI, il Museo d'Arte della Svizzera italiana. Il palazzo cinquecentesco, che era stato donato al cantone dall'ingegnere Secondo Reali nel 1956, ospiterà allestimenti della collezione permanente, ma anche mostre temporanee. Ecco, oggi cerchiamo di capire quale sarà l'identità e il futuro del nuovo museo, e lo faremo partendo da questo primo allestimento curato da Cristina Sonderegger, che è anche un viaggio nella storia delle collezioni e del museo stesso. E quindi in studio abbiamo il piacere di ospitare Cristina Sonderegger, appunto curatrice del primo allestimento di Palazzo Reali. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, Cristina Sonderegger, una domanda su un evento che fa già discutere: la mostra dedicata a Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma, che si aprirà i primi di marzo. Le vendite dei biglietti, c'è già la prevendita per i biglietti e sono già registrate 10.000 prenotazioni, un'altra di mostra che promette questi grandi eventi, grandi giubilei. Abbiamo avuto Leonardo, quest'anno sarà l'anno di Raffaello, quindi queste mostre che fanno, diciamo, blockbuster quasi. Come, cosa pensa di questa?
Ma sicuramente sono delle esposizioni che attirano l'interesse di un pubblico molto ampio e fanno un po' come diventano quasi un po' un must esserci stati, ed è chiaro che per poterci essere bisogna poi anche organizzarsi con tempo. È sorprendente che ci sono già 10.000 prenotazioni così probabilmente in poco tempo, non so da quanto hanno aperto la prevendita.
48 ore, ecco. 2-3 giorni insomma.
Beh,
quindi
abbastanza incredibile, sì.
Sì, come diceva lei, un must, poi bisogna vedere quanto, come Leonardo, no? L'importante è esserci e poi non si sa bene quanto si osservano, quanto si godono quelle opere, forse.
Beh, è chiaro che sembra di essere un po' una processionaria, no? Uno da parte all'altro, che passano da quadro a quadro, da opera ad opera, e il tempo di poter ritornare e riguardare qualcosa che ha colpito, ci ha colpiti, non è possibile, per cui è chiaro che sono delle esposizioni anche molto difficili da poter veramente apprezzare, però hanno evidentemente una grande attrattiva sul largo pubblico.
Beh, benvenuto anche a Tobia Bezzola, direttore del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere qui. Ecco, io prendo una piccola notizia, una notizia che è appena uscita in questi giorni: l'arte allunga la vita. È uno studio.
Allunga la vita.
Sì, sì.
È una lunga vita brevis, si dice.
È apparso sul British Medical Journal in questi giorni e ha interessato 6.700 persone nel corso di 14 anni, quindi sono dati molto da fare per capire, per fare questo sondaggio, questo studio, sì. Direi piuttosto. Quindi hanno constatato che, come dire, soprattutto nelle persone che oltrepassano i 50 anni, il fatto di visitare musei, ma anche andare a teatro, a concerti, allungherebbe la vita.
E l'importante, penso, che aumenti la qualità della vita.
Ecco.
E su di questo anche stiamo facendo molto con tutto il nostro lavoro, delle nostre colleghe, della mediazione. Quindi, come sapete, ci sono tutti i giorni, ci sono delle manifestazioni, dei corsi, delle visite, degli eventi per tutte varie sorte di pubblico di ogni età. E questo è evidentemente importante. Noi siamo convinti che anche questo è molto importante, che il museo riesca a creare un rapporto diretto, un dialogo con il pubblico che proprio farà magari allungare, ma almeno aumenterà il piacere, la qualità della vita. Questa è sicuramente una cosa che un museo deve provare di raggiungere.
Buddy Wilson, Don't Be That Way, colonna sonora di Voci Dipinte che attinge sempre al jazz. Torniamo a parlare di Palazzo Reali, che torna ad aprire le porte al pubblico in una veste rinnovata e con un nuovo programma espositivo. Lo facciamo con i nostri ospiti Cristina Sonderegger e Tobia Bezzola. Cristina Sonderegger, magari possiamo fare anche un po' di storia. Perché si chiama Palazzo Reali?
Beh, evidentemente è un omaggio al donatore secondo Reali, che ha donato appunto gli stabili al cantone con la chiara intenzione che questi dovessero essere destinati alla realizzazione di un museo cantonale d'arte. E non è appunto Palazzo Reale, ma è Palazzo Reali, proprio appunto ad omaggiare questa importante donazione che ha dato il via alla nascita di uno dei musei importanti del nostro cantone.
Quindi c'è un decreto, diciamo, del Gran Consiglio del 1956, però prima che possa diventare museo cantonale bisogna attendere il 1987 l'apertura effettiva. Quindi c'è una lunga gestazione, possiamo dire.
Gli anni lo dicono, lo dimostrano. Effettivamente dalla donazione del 56 all'effettiva apertura del 1987 passano diversi anni. Ci sono state sicuramente anche tutte le decisioni da prendere su come ristrutturare dal punto di vista architettonico, perché effettivamente se si guardano i filmati d'epoca, che tra l'altro sono visibili anche in allestimento, si vede come questo stabile fosse uno stabile molto complesso, e dove appunto andava deciso un concetto che viene poi affidato a Gianfranco Rossi, sarà lui a progettare la ristrutturazione, ed evidentemente ci sono stati anche i tempi necessari per decidere che contenuti dare, nominare un direttore, trovare la via per dotare anche di opere che potessero essere alla base dell'allestimento delle collezioni. Ci è voluto del tempo, ma penso che questo tempo poi alla fine ha portato a un bel risultato.
Tobia Bezzola, ecco, appunto, una ristrutturazione, questa ultima che si è imposta dopo 30 anni di esercizio, diciamo così, 1987-2017, quindi un credito per ristrutturare questi spazi. Quali erano i problemi più gravi? Perché questi lavori?
I lavori soprattutto hanno cambiato la situazione dal punto di vista climatizzazione, che è un punto centrale per un museo, per essere in grado anche di conservare anche le proprie opere, ma anche per ottenere dei prestiti, perché oggi evidentemente le esigenze si sono cambiate anche negli ultimi 30 anni e ci vuole proprio una climatizzazione di un livello professionale, diremo, e questo soprattutto è stato il lavoro, penso, più importante, più pesante che è stato fatto. Dall'altro abbiamo cambiato la luce, l'illuminazione, che è tutta nuova, e invece se si pensa che lo scopo di un tale progetto sarebbe di guadagnare spazio espositivo, non è stato il caso, no? Siccome anche ha aumentato la struttura, abbiamo anche più collaboratori, quindi c'è una parte di spazi che sono adesso anche sono diventati uffici, dove prima c'erano anche presentazioni di opere, e dall'altra parte abbiamo potuto anche liberare lo stabile, il palazzo, soprattutto di pareti che sono stati aggiunte all'epoca, perché lì ci mancava un po' di spazio. Adesso il museo, avendo anche i tre spazi, le tre sale bellissime all'interno all'AC, il problema non si pone più così tanto, quindi l'obiettivo principale sicuramente non era quello di guadagnare spazio espositivo, ma di assicurare un'infrastruttura tecnica per questo nuovo museo, il MASI. Bisogna vedere che proprio questo è la sede principale, ci sono tutti gli uffici, sono comunque una trentina di collaboratori, ci sono gli atelier dei restauratori, la biblioteca, eccetera, eccetera, quindi tutta l'infrastruttura da hardware di un museo si trova adesso in un posto, finalmente, perché e fino all'anno scorso anche una parte dei colleghi collaboratori eravamo lì al convento, quindi era anche una situazione logisticamente abbastanza complicata.
Cristina Sonderegger, questa ristrutturazione ha anche valorizzato gli spazi, in che modo? Perché quando si entra si ha questa impressione di apertura, di luce.
Ma questo è soprattutto visibile a pian terreno, dove appunto è stata liberata la grande vetrata che prima era coperta da una parete, come diceva il direttore prima, proprio per guadagnare superficie espositiva. Invece per noi oggi è importante, soprattutto a pian terreno, mantenere o rafforzare la sensazione di dialogo tra l'interno dell'edificio e il tessuto storico all'esterno, del tessuto urbano, insomma, del centro storico di Lugano. Quando si è all'interno dello spazio si continua a percepire l'architettura di Via Canova, e quando si passa in Via Canova si può già scorgere quello che un po' è allestito a pian terreno, proprio questa idea di uno spazio un po' più aperto e inserito nel tessuto urbano.
E poi ci sono degli scorci su Lugano quando si cammina attraverso le sale, che prima non esistevano, si è proprio riscoperta quasi una città dal museo.
Sì, è vero che si vedono ci sono delle viste molto belle al primo e al secondo piano, attraverso appunto queste aperture riguadagnate dall'intervento di Conconi, che erano già state volute da Gianfranco Rossi e che permettono di avere delle viste, delle vedute sul lago effettivamente molto, molto belle.
E lei parlava del pian terreno e c'è questa parete finalmente riscoperta anche un'opera di Gnele Toroni.
Esatto, Gnele Toroni, che aveva realizzato il suo intervento artistico proprio per l'apertura di Palazzo Reale nell'87. Anche qui era stato un po' sacrificato proprio per poter avere uno spazio un po' più neutro, perché lui è comunque presente in questo spazio, e adesso l'abbiamo liberato e cercheremo di dialogare piuttosto noi con le esposizioni, con lui, e di lasciarlo il più possibile in vista.
Ecco, Tobia Bezzola, parliamo anche delle collezioni, perché un compito del museo appunto è quello di gestire, esporre, conservare delle collezioni. Di cosa stiamo parlando?
Stiamo
in questo
parlando
caso
di
quante
molto
opere?
Sì, sì, non so, sono 15.000.
15.000
sì,
opere,
diciamo
sì.
15.000, non lo sappiamo. Quindi no, fa parte del mandato, evidentemente, del mandato di prestazione della Fondazione Masi, da parte degli enti fondatori, che sono il Canton Ticino e della città di Lugano. Questa è una punto centrale evidentemente della nostra missione della gestione, la conservazione, la ricerca, la mediazione delle collezioni. E sono in fondo le più importanti, più principali evidentemente sono la collezione del Canton Ticino e quella della città di Lugano, che hanno ciascuno tra di loro la loro storia molto particolare.
Che sono di diretta competenza del museo, sono quante più o meno, quante opere?
Ma le opere che fanno parte della collezione di proprietà della fondazione, si parla di circa 250 opere circa, che sono entrate in questi 3 anni di esistenza del museo grazie a delle donazioni. Gli acquisti che il Masi fa li fa a favore delle collezioni del Canton Ticino e della città di Lugano.
Ecco, queste due enti, diciamo. Quindi
abbiamo anche poi delle opere che sono in deposito soprattutto della Confederazione, della Fondazione Gottfried Keller o di qualche collezione privata, anche queste che non sono di proprietà di nessuno,
certo, ma che vengono
affidate, che sono da noi e li gestiamo noi. Esatto. Mm-hmm.
Ecco, si potrebbe dire questo primo allestimento storico, in un certo senso, come sono state fatte le scelte per questo primo allestimento storico, nel senso che ripercorrete in qualche modo delle tappe, evidenziate dei nuclei importanti della collezione permanente. Cristina Sonderegger.
Sì, la scelta è stata quella di identificare alcuni nuclei significativi all'interno delle collezioni, nuclei che rendono anche particolare la nostra collezione rispetto a quello che possiamo trovare in altri musei, e scelta che era dettata anche proprio dalla morfologia dello spazio. Siamo in una situazione di piccole sale che si susseguono, per cui l'idea era un po' quella di raccontare una storia come attraverso i diversi capitoli di un racconto, sala dopo sala si scopre qualcosa, un aspetto delle nostre collezioni.
E si scoprono anche opere raramente esposte o addirittura mai esposte? Come al pian terreno, mi scusi se la interrompo.
Sì, stavo pensando, abbiamo un'opera per esempio che non era mai stata esposta, una deposizione lignea che è entrata in collezione grazie a una donazione e che appunto abbiamo esposto per la prima volta in occasione di questa riapertura.
Perfect life, sweet little dreams. Oh, it really was lovely for you to be lost in some fantasy. It's easy to lie close in our eyes, but now I feel that I am done. This has been going on for far too long. Finally, I'm feeling no, no, no. I won't blame myself for one thing that I know. What's done is done, but it's enough. I gotta go, go, go. I see a bright new shining light with no more stories, no more lies, and your mistakes will not be mine. Lovely, like clear blue skies, sparkling champagne on ice. Long ago, go, go. And I won't blame myself for one thing that I found. What's done is done, and you're a grown up, you should know, no, no. I see a bright new shining light with no more stories, no more lies, and your mistakes will not be mine. The day has come and I feel free, cause there's a love that's meant for me, a love that's more than lovely.
Lovely, la voce della cantante svedese Rigmor Gustafsson. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi ci occupiamo di Palazzo Reali, la sede espositiva che ha riaperto i battenti in via Canova Lugano dopo alcuni anni di lavori di ristrutturazione. E continuiamo la discussione con i nostri ospiti, il direttore del MASI Tobia Bezzola e Cristina Sonderegger, che ha curato il primo allestimento a Palazzo Reali. Dicevamo delle collezioni, di quante opere sono in collezione, come gestirle, questo allestimento che ripercorre un po' i nuclei fondanti di queste collezioni pubbliche. Collezioni, Tobia Bezzola, che c'è una politica di acquisizione, vengono continuamente ampliate, comunque si fanno degli acquisti, quindi in che modo ci sono dei fondi e quindi si decide anche, c'è una linea, immagino, rispetto a quando si acquista per una collezione pubblica come quella del Cantone o delle città di Lugano.
Ci vediamo evidentemente qui in una situazione molto particolare, dato il fatto che stiamo partendo da due collezioni che hanno entrambi il loro profilo un po' particolare, che parzialmente si sovrappongono, dall'altra parte comunque la collezione magari dal Museo Cantonale ha preso una direzione magari un po' più precisa, un po' più con un accento, e infatti, come dice lei, proviamo come si stiamo sempre collezionando per un museo, ci si mette sempre sulle spalle dei predecessori, quindi il fattore che determina la continuazione del collezionismo è sempre il passato, no? Una collezione, il futuro nasce dalla collezione esistente, e quindi anche noi sicuramente non andiamo adesso a cambiare completamente direzione, magari andando a collezionare arte dalla Kenya, dalla Nigeria, dall'Africa.
Certo, mettendo,
si rispettano gli accenti, la tradizione, le basi storiche che sono evidentemente l'arte in Ticino, in questo territorio, e questo rimarrà anche per noi evidentemente il criterio più importante. E poi andando di là, che soprattutto con il museo cantonale si è fatto un'apertura poi proprio porto verso l'arte svizzera, anche quella arte moderna. Internazionale, sì. Ma anche nell'ambito storico noi abbiamo gli occhi, teniamo gli occhi aperti, può anche essere che si presenta sul mercato, non so, la possibilità di fare acquisti in altri campi, la pittura barocca, la pittura ticinese dell'Ottocento, eccetera, eccetera. Sì. Quindi non è da capire come una strategia esclusiva, che continuiamo solo a collezionare il presente e il futuro, ma evidentemente per tutto il museo questo è un lavoro anche importante. E in questo le faccio un esempio: le ultime opere acquisite sono di Julien Charrière, quindi anche il lavoro con le mostre fa una parte importante, perché il museo così documenta anche il suo proprio
lavoro, la sua attività. Sì, volevo chiedere appunto quali tra le ultime
sono le più recenti.
Sì, benissimo. Ecco, tra i punti forti, diciamo così, della collezione, allora vediamoli, perché questo primo allestimento permette già di avere un'idea, no, su quali sono le linee di questa collezione. Cristina Sonderegger, già l'abbiamo detto, dal pian terreno, abbiamo detto Niele Toroni, la deposizione in linea, poi abbiamo lo Spartaco.
Sì, lo Spartaco è di proprietà della Fondazione Gottfried Keller, è in deposito normalmente a Palazzo Civico, è esposto nell'androne di Palazzo Civico. E l'abbiamo spostato uno perché era l'occasione anche di esporre un'opera importante in un contesto museale, che evidentemente cambia anche la percezione dell'opera stessa, e due perché quest'anno ricorre il bicentenario della nascita di Vincenzo Vela, per cui era l'occasione anche di rendere omaggio a uno dei più importanti artisti che sono appunto partiti dal nostro territorio e ritornati sul nostro territorio in fin carriera.
Poi c'è un'opera di Marco Scorti, diciamo che è un giovane rappresentante della pittura.
Sì, è un po' forse la presenza di Vela, Toroni e Scorti, forse è un po' anche un po' un'indicazione dell'identità del museo. Un artista appunto storicizzato come il Vela, un artista noto a livello internazionale come Niele Toroni, e un giovane artista ticinese che ha ottenuto già dei premi, che sta facendo un percorso molto interessante e che grazie alla vittoria del premio Manor per esempio ha potuto esporre nella sede dell'AC quale primo artista ticinese, a dir la verità.
Ecco, poi si sale al primo piano e qui ci sono delle tappe anche importanti. Magari vogliamo ricordarne qualcuna, perché già appunto il primo piano sarà poi dedicato alla collezione, se non sbaglio, alla collezione permanente, poi invece il secondo piano sarà adibito in futuro a mostre temporanee, così.
Questa così è un po' l'indicazione di almeno oggi, di questa oggi, è un po' l'indicazione che con cui partiamo e poi vediamo naturalmente. Sappiamo tutti che un programma espositivo lo spazio deve anche poi essere un po' flessibile rispetto a esigenze che si possono incontrare nel tempo, però l'idea adesso è quella di avere comunque sempre la presenza delle collezioni e fondamentalmente destinare il primo piano a questo tipo di esposizioni.
Ecco, dicevamo, troviamo alcuni autori, artisti fondamentali che fanno anche la particolarità forse delle collezioni pubbliche appunto cantonali della città di Lugano. Quindi troviamo una sala dedicata a Pier Francesco Mola, Giovanni Serodine, quindi esponenti di un periodo importante per il Ticino.
Sì, non solo, anzi, perché ovviamente Loro partecipano a pieno titolo a quello che è il 600 a Roma, integrando ognuno al suo modo, in maniera originale, superandolo anche per certi aspetti, quello che è stata la lezione di Caravaggio. E certo, per noi Serodine e Mola sono un po' i padri della patria nella pittura, sono coloro che lasciano il Ticino, vanno a Roma, fanno la loro carriera a Roma, però lasciano anche opere importanti sul nostro territorio, sia all'interno delle chiese e, come è nostra, per nostra fortuna, anche all'interno delle nostre collezioni.
E poi c'è una parete particolare, curiosa, di questi ritratti femminili. Lei ha scelto di fare questa carrellata.
Sì, è una sequenza che da Angelica Kaufmann ci porta a Filippo Boldini, per cui dall'Ottocento, dalla fine del Settecento, inizio Ottocento, agli anni 30 del Novecento. È un modo, in un certo senso, che ci aiuta anche nel percorso dell'allestimento, però era anche un modo per raccontare più di circa 200 anni di storia della pittura, o almeno di un genere che è quello del ritratto, che però permette anche di vedere un cambiamento degli usi, dei costumi. E, insomma, è un'opportunità anche proprio per chi fa le visite guidate di poter raccontare la storia dell'arte attraverso un genere particolare che è il ritratto e un ambito particolare che è la pittura ticinese.
Ecco, bisogna sempre pensare a questo aspetto anche divulgativo o di...
Sì.
Che... ormai entra e fa parte a pieno titolo della vita di un museo, la mediazione, la divulgazione, appunto la comunicazione col pubblico.
Assolutamente, bisogna sempre pensare a questo, è fondamentale per il nostro lavoro.
Tobia Bezzola, c'è una sala che mi ha colpito anche visitando questo primo allestimento, quella dedicata appunto al simbolismo. Mm-hmm. Parlavamo di arte... poi Svizzera e
sì.
Questo sguardo al nord,
uh-huh.
E questa particolarità, insomma, anche del Ticino. Questa sala è particolarmente, mi ha colpito particolarmente, ma è proprio è potente, insomma, visivamente.
Sì, è molto bello, infatti i ticinesi sono stati molto bravi e forti, anche stiamo pensando di allargare, continuare un po' questo discorso, stiamo pensando a un progetto per l'anno prossimo, approfondire un po' l'opera di uno di questi maestri. Non ne parliamo ancora.
Non ne parliamo ancora. E cosa c'è in questa sala, Cristina Sonderegger, per i nostri ascoltatori?
Allora, il simbolismo è evidentemente un altro nucleo importante, come diceva il direttore.
Che anno fa è stata allestita una grande mostra dedicata al simbolismo svizzero proprio.
Sì, qualche anno fa abbiamo avuto questa opportunità, tra l'altro, di presentare per chi era presente in quel momento, insomma, due grandi opere di Hodler con La notte, che per la prima volta veniva esposta a sud delle Alpi, credo, e per cui lì sì, è stato un primo approfondimento, dove tra l'altro già in quella mostra i ticinesi avevano uno spazio importante. Ed è vero che la cifra simbolista è stata molto apprezzata dagli artisti ticinesi. Pensiamo a Berta, a Ferragutti, Visconti, a Franzoni, a Luigi Rossi, che appunto hanno avuto una lunga fase simbolista, o comunque nella loro pittura l'elemento simbolista è molto presente. E troviamo appunto opere di Edoardo Berta, di Luigi Rossi, affiancate da due maestri del simbolismo internazionale, come sono Gaetano Previati e Ferdinand Hodler, e poi c'è una scultura anche di Antonio Chiattone.
Ecco, quindi ci avviciniamo. Antonio Chiattone, che rimanda un nome anche di un collezionista, di un...
Sì, una delle importanti donazioni che riceve la città di Lugano nel 1961 è quella degli eredi di Gabriele Chiattone, tra cui adesso non mi ricordo il grado di parentela che c'è con Antonio,
certo.
Ma comunque ci sono anche delle
opere
di Antonio Chiattone, sì sì. E grazie appunto a questa donazione del 1961 arrivano in collezione opere di Boccioni, soprattutto il nucleo importante di opere di Boccioni, ma poi abbiamo anche altri artisti significativi che appunto vanno ad arricchire le collezioni della città.
Infatti c'è una sala con due opere di Boccioni, mi sembra, o dedicata alla pittura di paesaggio.
Esatto, avete lì voluto... ci sono alcune opere di Boccioni in dialogo con Filippo Franzoni, naturalmente, e Edoardo Berta e Ferdinand Hodler, ancora una volta.
Quindi abbiamo fatto un po' il giro al primo piano, idealmente. Saliamo al secondo piano perché andiamo al Novecento, Tobia Bezzola,
sì.
Un altro importante nucleo della collezione. Tra l'altro sono fondi di fotografi, fotografia.
Per esempio, un esempio molto bello in questo allestimento è la sala dedicata anche a Hans Richter, no? Che dove vediamo che anche un capolavoro può proprio essere dare occasione di presentare un artista. Abbiamo il film, il grande dipinto di Richter, che tanti a Lugano non lo sanno, ma nel contesto della collezione evidentemente è un'opera di una importanza molto 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 pesante, grande sul livello internazionale, e viene anche spesso richiesto in prestito, eccetera.
Ed è stata richiesta adesso, dopo questo allestimento partirà per
sì,
qualche
sì,
altra destinazione,
partirà, andrà a Zurigo e poi andrà in una seconda tappa ancora
a Guggenheim, a Bilbao, questo autunno. E la fotografia, sì, penso che anche una dei compiti più belli che abbiamo di occuparci anche della fotografia, e questo non è nuovo, anche già il mio predecessore Marco Francioli ha fatto un lavoro importante in questo campo, e anche prima a Lugano c'è stata la Galleria del Gottardo che ha fatto un lavoro importantissimo, e siamo molto contenti e fieri di poter continuare di nuovo un po' su questa tradizione e approfondire la galleria. Infatti apriremo tra 2 settimane una mostra di fotografia lì al secondo piano, una coproduzione con il Centre Pompidou sui fotografi Harry Schunk e Andras Schindler.
Chi sono, per il nostro pubblico, per sì, chi non li conoscesse?
Sì, loro non sono conosciuti,
ecco,
ma
le loro immagini, le loro, sì, però.
Sì, sì, le loro, ecco, immagini sì, sono conosciuti.
Perché?
Erano loro i fotografi di scelta di tutti gli artisti interessanti e importanti a Parigi fino all'anno 50, tutto il circolo intorno a Yves Klein, il Nouveau Realiste, quindi Tinguely, Niki Tzenfal, Daniel Spöri, Armand, tutti lavoravano con loro, e loro due poi si sono trasferiti a New York e hanno continuato questo lavoro con gli artisti, per gli artisti, assieme agli artisti giovani americani all'epoca, soprattutto il cerchio intorno a Andy Warhol, The Factory e così via. Quindi l'interessante e l'importante in questo progetto mostra, perché vediamo la fotografia in un punto di biforcazione dove a questo momento tramite cambiamenti interni del dell'arte, il fotografo non è più solo il documentarista, ma diventa
partecipante.
Sì, sì, sì. Per esempio, l'immagine più famosa in tutto il mondo, c'è Yves Klein che salta, che si getta nel vuoto dalla sua finestra, è stata in collaborazione proprio con Harry Schunk e tanti altri esempi dove vediamo che gli artisti, per i lavori performativi fuori museo, ma lavori per la strada, tutta la land art, no? Anche lì è importante avere un fotografo di fiducia, che proprio diventa un collaboratore attivo, che con la sua propria logica e estetica.
Ci ha convinto, ci ha incuriosito.
Sì, sì, bisogna venire.
Cristina Sonderegger, per quanto riguarda le scelte che avete fatto in questo allestimento di fotografia, 2019, centenario del Bauhaus, se ne è parlato molto, e in questo allestimento si torna un po' sul Bauhaus, perché con un fotografo in particolare.
Ma abbiamo appunto scelto 3 fotografi, Feininger, Florence Henri e Chavinsky, sono 3 figure che appunto occupano il corridoio con una sequenza quasi un po' ritmata, no, di queste cornici e di queste fotografie che si susseguono, e loro evidentemente sono stati 2 in particolare vicini al, o 1 in particolare, Feininger, vicino al Bauhaus, ma che appunto hanno guardato e sono stati dentro in tutta questa questo fermento che ha cambiato anche proprio il concetto di visione, grazie anche all'espediente della fotografia.
Quindi siamo un po' nella fotografia d'avanguardia, si potrebbe
negli 30-40, sì,
si potrebbe dire, con queste prospettive molto rivoluzionarie. Poi c'è una sala anche dedicata alle espressionismo, anche questa di grande impatto.
Sì, perché? Una sala che in questo caso è legata anche molto a quello che è successo in Canton Ticino, era un motivo per cui abbiamo scelto di dare spazio a questo capitolo. anche perché abbiamo effettivamente in collezione un nucleo significativo, con la presenza di Rolfs e Felix Müller, che sono legati all'esperienza tedesca degli anni 10, Rolfs, che tra l'altro era vicino alla Brücke con cui ha esposto, di cui è stato un membro fondatore Ernst Ludwig Kirchner, a cui invece hanno guardato gli artisti basilesi del gruppo Rotblau, che poi negli anni 20 abbracciano dunque la poetica espressionista.
Rotblau, che sappiamo ha immortalato dei paesaggi qua nel Mendrisiotto ed esposto appunto in mostra. C'è la chiesa di Obino.
Abbiamo la chiesa di Obino, sì, perché il gruppo Rotblau viene fondato nella notte di San Silvestro tra il 1924 e il 1925 proprio a Castel San Pietro. E questi artisti basilesi eleggono il Ticino un po' come Kirchner ha eletto Davos come luogo di creazione, e realizzano innumerevoli ritratti loro contestualizzati in un paesaggio ticinese, come l'autoritratto di Hermann Scherer, oppure si dipingono l'un l'altro in contesti appunto del paesaggio ticinese, ad esempio nella Gola della Breggia, dove appunto andavano a fare il bagno.
Ecco, poi c'è un dipinto che avete preso in prestito, se non sbaglio, di Schmid. Anche qui magari non tutti sanno che c'è un museo dedicato a questo pittore. Ecco l'importanza, prima mi ha parlato delle opere che viaggiano della collezione Richter, per esempio, ma l'importanza anche di avere dei prestiti che poi fanno conoscere altre realtà magari più discoste, eppure ce ne sono molte in Ticino, no? Anche questo è... fa una collezione pubblica.
Beh, certo, è chiaro che siamo un po' più facilitati noi in centro rispetto al Museo Schmidt a Bre per far sì che la gente venga a visitare le esposizioni, per cui è anche un modo di far sapere che abbiamo questo museo attraverso quest'opera, che tra l'altro è perfettamente contestualizzata anche nel...
c'è perfettamente anche storicamente tra l'espressionismo e il Bauhaus, ci va.
Diciamo, continuità.
Abbiamo fatto un'altra operazione, magari vale la pena dirlo, perché
certo.
Per esempio l'opera di Petrini proviene dalla Pinacoteca Zius di Rancate, e anche questa era un po' un'idea di far vedere un altro aspetto della collezione del cantone, che non è in dotazione o non è il Masi a gestirle, ma che appunto fa parte comunque del patrimonio del cantone, e che è un'opera talmente importante che era l'occasione anche di farla tornare a Lugano.
Tobia Bezzola, uno spazio dedicato, ecco, parliamo magari del futuro, dell'identità che avrà questo museo, Palazzo Reali, un po' l'abbiamo già capito, evidentemente valorizzare la collezione permanente. Intanto le chiedo, quindi ci saranno alcuni allestimenti nel corso dell'anno, una rotazione di opere che provengono dalla collezione permanente?
Assolutamente, questa è un po' l'idea, come ha fatto in modo eccellente adesso Cristina, le selezioni di nuclei tematici. Continueremo nel futuro, non so a che ritmo si vedrà, che dipenderà anche di altri movimenti, prestiti,
certo,
che vanno fuori, mostre temporanee, ma questa è un po' l'idea, anche perché l'architettura del palazzo proprio non è molto adatta per un percorso proprio storico, sistematico. Se si ricorda, c'è l'ascensore, se ci sono tre entrate diverse per ciascun piano, quindi non è stato costruito come il museo, quindi avere una galleria, una grande galleria storica sarebbe quasi impossibile, perché anche per quello abbiamo deciso di andare più su una sistemazione, di creare questi centri, questi temi. Può essere anche monografico una volta, possiamo fare una sala dedicata a un artista solo, a una scuola, eccetera.
Ecco, un tempo, qualche anno fa, al tempo del Museo Cantonale d'Arte, c'era l'ala est, che era diventato uno spazio,
sì,
riservato ad artisti del territorio, ecco, di giovane generazione, diciamo comunque legati al territorio. Questo aspetto verrà comunque preservato, accentuato in che modo?
Sì, oppure... verrà sicuramente preservato dall'altra parte. Cioè, in questo anno, nel 2020, abbiamo due progetti con giovani artisti ticinesi, uno che sono entrambi connessi anche con i premi per questi artisti, c'è la Premio Manor che avremo di nuovo e adesso anche con la Balli, stiamo collaborando con un premio Balli che anche questo è dedicato a giovani artisti ticinesi. Dall'altro bisogna anche importante di dire che anche quest'anno si terrà una grande mostra di Pam Mazzucchelli all'AC, quindi l'idea non è sicuramente, non sarà che Palazzo Reali è il territorio per i locali, mentre invece all'AC fanno gli artisti internazionali, no, decide sempre la qualità, la materialità dell'arte, dell'opera. È chiaro che Palazzo Reale ci dà un contesto ideale per opere un po' più piccole, pittura classica in formati un po' controllati, fotografia, disegni, eccetera. Cioè, questo sarà il criterio un po'. Abbiamo adesso una scelta ampliata di spazi ideali per le varie idee, i vari progetti che abbiamo, e sarà sempre, penso, a proprio l'opera, il rapporto opera-spazio a decidere se faremo il progetto a Palazzo Reali o
all'AC.
Sì, e non la provenienza degli artisti o altri criteri.
Ecco, e quindi si integrerà in qualche modo, cioè questa integrazione con gli spazi dell'AC sarà una...
Sì.
Un complemento oppure una...
No, un'integrazione deve essere, perché è chiaro che all'AC, dato tutta la struttura e anche la vicinità anche di un centro, di un teatro, di una sala concerti, lì è importante anche di far capire al pubblico che non si tratta di uno spazio espositivo ma che fa parte di un museo. Quindi continueremo, questo altro punto importante, anche con le presentazioni dalle collezioni all'AC, come abbiamo già fatto l'anno scorso e l'anno prima, anche questo proseguirà.
Ecco, si diceva all'inizio i depositi, le opere in deposito, perché quello che viene esposto è una minima parte sulle migliaia di opere che si gestiscono. Il problema dei depositi c'è? Ci sono dei depositi dislocati sul territorio e è qualcosa a cui state anche lì lavorando? Perché come ogni museo del resto, insomma, il problema dei depositi si pone,
sì.
No? Forse interessa forse meno il pubblico che va al museo, però è un'esigenza anche questa.
È un'esigenza e siccome tutta la struttura che è stata trovata è ancora nuova, lo stesso come abbiamo fatto, come si è fatto in questo cantone, nella città, con gli spazi espositivi, anche il lavoro per il deposito ha solo iniziato, chiaro, questo è
un
lavoro
per
generazioni, come dappertutto, come dice lei, tutti i musei, i depositi, è un problema permanente.
È arrivato il momento di una rubrica di Voci Dipinte che propone la lettura sempre molto personale di un'opera d'arte senza limiti di genere o di epoca, e oggi la proposta è di Marco Pagani. Sentiamo.
La luce del sole in una stanza vuota, Sun in an Empty Room. È un dipinto di Edward Hopper del 1963. Il pittore dei nottambuli a New York, della casa vicino alla ferrovia e di tantissime altre vedute americane, è l'autore anche di questo interno. Una stanza senza mobilio, dalle pareti spoglie, come se fosse appena stata sgomberata da un'impresa di traslochi. Ma a dire il vero, quando la osservo, non saprei dire se quel vuoto sia invece lì da più tempo e si tratti di una casa abbandonata. Il fatto è che di fronte all'assenza di esseri umani in uno spazio che dovrebbe essere lo scenario della vita domestica, destinato a ospitare i momenti di intimità familiare o di estraneità familiare, conversazioni complici o silenzi ostili, letture serali o sonni interrotti, di fronte a questa assenza così assoluta, dicevo, si avverte sempre un brivido di sgomento. Eppure la luce invade la stanza, disegnando geometriche forme, e al di là dell'apertura della finestra si intuisce il vento. A me sembra quello di un pomeriggio estivo, forse vicino al mare. quel vento che scompiglia le fronde degli alberi con un vigore quasi rassicurante. Forse è luce di un mattino intenso che segue l'inclinazione bassa dell'inverno. Fatto sta che di fronte a questo dipinto mi sembra di rincorrere il senso di nostalgia per qualcosa di irrimediabilmente perduto. In tutto questo silenzio, invaso dalla luce, senza che quest'ultima si posi a caso sugli spigoli delle pareti o che porti scompiglio in questo silenzioso fremito, si intuisce una possibilità di vita o perfino, come ha scritto il poeta Mark Strand, un'atmosfera da annunciazione. Mi dico che Hopper è uno dei pochi che sa dipingere l'attimo in cui convivono un'immobile nostalgia per l'assenza dell'altro e degli altri e la pienezza dell'essere che si schiude in nostra assenza. Poter entrare con lo sguardo in questa stanza vuota è come sbirciare lo svelamento imminente di qualcosa di importante. E forse la tela è anche una chiave per leggere la sua pittura, che è come una stanza sgombra, ridotta all'essenza e illuminata magistralmente da una luce metafisica. A 2 anni dalla morte, avvenuta nel 1965, Hopper ha confermato ancora una volta che ha realizzato il suo desiderio. «Tutto quello che avrei sempre voluto fare», aveva scritto, «era dipingere la luce del sole sulla parete di una casa».
Era la proposta di Marco Pagani, che ha scelto un dipinto di Edward Hopper. Ricordo che fra qualche giorno aprirà a Basilea la Fondazione Beyeler una grande mostra dedicata a questo maestro della pittura americana del Novecento. E ricordo anche che voi che ci seguite da casa potete partecipare a questa rubrica inviando la vostra personale descrizione di un'opera d'arte che vorreste salvare da un ipotetico diluvio universale. E come farlo? Beh, scrivendo all'indirizzo mail vocidipinte@rsi.ch. Ecco, quindi prima di chiudere chiederei ai nostri ospiti di scegliere un'opera ma all'interno di questo primo allestimento a Palazzo Reali. Comincio da Tobia Bezzola, magari un'opera che si porterebbe nel salotto di casa.
Ma... difficile.
Almeno per qualche giorno.
Sì, per qualche giorno. Magari il film di Hans Richter, ecco, che è una cosa un po' diversa, perché è un film astratto che cambia un po' la routine di guardare la televisione.
Cristina Sonderegger, un'opera a cui è particolarmente legata.
Ma ce ne sono diverse, ma immagino, cioè, sicuramente sì, io ho una particolare passione per Filippo Franzoni, per cui porterei a casa tutti i Franzoni che ci sono in allestimento senza sceglierne uno in particolare.
Sarà magari in futuro un tema di approfondimento per Palazzo Reali? Chi lo sa, non ci vogliono svelare quasi nulla.
Sicuramente un artista che merita di essere approfondito.
Bene, allora diciamo anche che all'HAC fra poco arriverà la collezione Burle.
Giusto, metà marzo.
Metà marzo, quindi diamo anche un suggerimento ai nostri ascoltatori. È difficile far arrivare una collezione così prestigiosa, Tobia Bezzola, quanto è difficile?
Ma sì, come dice lei,
avete lavorato
una collezione
tanto.
Ma molto prestigiosa. Siamo molto contenti di aver l'opportunità, siamo molto grati alla famiglia Burle, alla fondazione della collezione Burle, perché questa è un po' l'ultima occasione che la collezione viaggerà, che dopo verrà in permanenza come prestito permanenza al nuovo Kunsthaus di Zurigo tra 2 anni.
Sì, anche quindi, lui si è rinnovato, anche il Kunsthaus di Zurigo si sta rinnovando, quindi... Bene, allora un'occasione unica anche questa, occasione unica anche andate appunto a scoprire i nuovi spazi di Palazzo Reali. Siamo in conclusione, quindi io ringrazio e saluto i nostri ospiti, Tobia Bezzola, Cristina Sonderegger, ringrazio anche Gian Pietro Gilardoni che ci ha assistito alla regia tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima con una puntata dedicata al rapporto fra arte e cibo a cura di Monica Bonetti. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Voci Dipinte sul sito rsi.ch cercando fra le pagine di Rete 2 oppure anche grazie alla app RSI Play. Chiudiamo in musica con Herbie Hancock, un saluto e a risentirci sempre su Rete 2 da Emanuela Burgazzoli.
Mm-hmm.